Aprire la parola del Signore e leggere questa mattina dalla seconda lettera ai Tessalonicesi, capitolo 3, i versetti dall'1 al 4. Seconda Tessalonicesi 3, 1 a 4. Così dice la parola del Signore. Per il resto, fratelli, pregate per noi, perché la parola del Signore si spanda e sia glorificata come lo è tra di voi, e perché noi siamo liberati dagli uomini molesti e malvagi, poiché non tutti hanno la fede. Ma il Signore è fedele ed egli vi renderà saldi e vi guarderà dal maligno. A vostro riguardo abbiamo questa fiducia nel Signore, che fate e farete le cose che vi ordiniamo. Il Signore diriga i vostri cuori all'amore di Dio e alla paziente attesa di Cristo. Fin qui la parola del Signore. Allora, Paolo, Silvano, Timoteo, indicati all'inizio di questa lettera come autori di questo scritto ispirato, hanno ancora delle cose importanti da dire ai giovani credenti della Chiesa di Tessalonica. Ma prima di iniziare questa parte conclusiva dell'epistola, fanno delle precise richieste, esprimono una bella incoraggiante affermazione di fiducia in Dio ed elevano una semplice e breve preghiera. L'ultimo capitolo della seconda Tessalonicesi rappresenta la parte di applicazione pratica delle dottrine che sono state espresse fino ad ora. E si è parlato del combattimento del cristiano, delle prove, del conflitto tra quelli che sono i malvagi, coloro che non hanno aperto il cuore all'amore della verità, le persone che non sono dalla parte di Cristo, ma sono dalla parte dell'anticristo, con i veri credenti. Si è parlato quindi dell'escatologia. Abbiamo visto che qui c'è una importante spiegazione degli eventi degli ultimi tempi, del ritorno di Cristo, del giudizio, di quello che accadrà nel futuro. Abbiamo visto che si espongono dottrine importanti come quelle della elezione, della scelta sovrana di Dio, della chiamata efficace, dell'adozione, della certezza. Queste cose tutte quante devono comunicare una certa visione del mondo, cioè i credenti di Tessalonica devono guardare a se stessi e devono guardare alla vita che vivono nel mondo e nel tempo in cui vivono in un certo modo. Queste dottrine hanno delle implicazioni pratiche e si manifestano e si traducono in un comportamento, in un modo di vivere la vita di ogni giorno, la vita quotidiana. Si traducono in un particolare modo di vivere le relazioni con il prossimo, nel lavoro, nella cittadinanza attiva, nel mondo, nella Chiesa. E in questi primi quattro versetti che ho letto a voi stamattina ci sono degli insegnamenti, delle esortazioni, delle promesse e anche dei soggetti di preghiera che è molto importante che noi teniamo in considerazione, che facciamo nostri, perché costituiscono il fondamento per il nostro successo. E in cosa consiste il nostro successo? Il successo di uomini e donne cristiani, consiste nel compiere la nostra vocazione nel mondo, cioè vivendo in modo da glorificare Dio. Quindi sono state insegnate certe dottrine, adesso devono essere applicate queste dottrine nella vita di tutti i giorni. Bisogna vedere come la dottrina dell'elezione, come la dottrina dell'adozione, come la dottrina della chiamata efficace, come la dottrina della certezza divengono operative nella vita di tutti i giorni. Lo vedremo nei prossimi versetti, ma prima di far questo è necessario che ci siano ancora delle richieste fatte a questi credenti, che si esprima e ci si poggi su un fondamento solido di fiducia. E vediamo che gli apostoli qui esprimono anche una preghiera. Prima di tutto la richiesta: cosa vi chiediamo, Tessalonicesi? Cosa noi servi del Signore, cosa noi predicatori, cosa noi persone in prima linea impegnate nell'insegnamento della parola di Dio e nella predicazione del Vangelo, che cosa chiediamo a voi alla luce di quanto vi abbiamo detto? Che cosa ci aspettiamo che voi facciate? Cosa ci aspettiamo da voi? Cosa è necessario che voi facciate? Bene, la prima cosa che vi chiediamo è che voi preghiate. Per il resto, fratelli, pregate. Pregate. Il dovere della preghiera è qualcosa che spesse volte viene considerato come superfluo da chi ha una certa teologia. E intendo dire una teologia come quella che abbiamo noi. Perché vi ricordate cosa aveva appena insegnato l'apostolo Paolo, o comunque insomma Paolo, Silvano e Timoteo? Noi dobbiamo sempre ringraziare Dio per voi, fratelli amati dal Signore, perché fin dal principio vi ha eletti a salvezza. E alcuni pensano: vabbè, se allora quelli che sono salvati sono quelli che sono scelti da Dio, allora se Dio salverà di sicuro coloro che Egli ha scelto, per quale ragione è necessario pregare? Perché mai dovremmo farlo? Ora, vedete, il Signore Gesù Cristo ci ha insegnato qualcosa di molto preciso, sia riguardo all'elezione, lo abbiamo visto, no? Vi ricordate? Abbiamo parlato più volte, anche recentemente, vi ricorderete che ho parlato della divina scelta di Dio, della divina rivelazione. Dio Padre, io ti rendo lode perché hai nascoste queste cose ai sapienti, agli intelligenti, e le hai rivelate ai piccoli fanciulli. Perché lo hai fatto? Perché così ti è piaciuto, di questo ti sei compiaciuto. Qui c'è certamente la dottrina della divina e sovrana elezione, però Gesù, che ha insegnato queste cose, ha insegnato anche altro. E per esempio nella parabola della vedova e del giudice ha insegnato che bisogna pregare sempre senza stancarsi mai. E in realtà in quella parabola, che è ben conosciuta e che non credo che sia necessario per me ripeterla, alla fine dice qualcosa di estremamente importante. La trovate al versetto 7 del capitolo 18 di Luca. Dio non renderà dunque giustizia ai suoi eletti, vedete come la parola eletti è menzionata, che giorno e notte gridano a Lui. Infatti la preghiera costante, la preghiera continua, giorno e notte, che non significa che uno deve stare sulle proprie ginocchia per 24 ore al giorno, ma che non smette di essere elevata a Dio. Nel insegnamento riguardo ai sacrifici del tempio, del tabernacolo, c'era l'offerta del mattino e l'offerta della sera, e questo veniva chiamato l'olocausto perpetuo. Il senso è proprio questo, che mattina e sera, che costantemente non c'era una interruzione nell'offrire al Signore dei sacrifici. E allo stesso modo, giorno e notte, significa proprio questo, che il cristiano non smette mai di pregare, non depone la pratica della preghiera. Non, quando leggiamo nel Salmo 1, beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi, non si ferma nella via dei peccatori, non si siede sul banco degli schernitori, ma il cui diletto è nella legge del Signore, e in quella legge medita giorno e notte, non significa che l'uomo beato e benedetto da Dio non fa altro che pensare alla Scrittura, ma che la Scrittura è il suo compagno costante. I principi della parola di Dio lo guidano in tutto ciò che egli o ella fanno. Quindi qui ci si aspetta che si preghi, perché la preghiera non è assolutamente incompatibile con la sovranità di Dio. Il Dio che è sovrano è l'Iddio che ha stabilito certe cose, è l'Iddio che ci ha ordinato affinché quelle cose si compiano. Gesù ci ha insegnato a pregare e noi dobbiamo pregare senza farci troppe domande su come può funzionare tutto ciò. Perché? Perché nel Vangelo ci sono cose misteriose. Ogni volta che c'è la congiunzione tra il divino e l'umano, ci sono delle cose misteriose. Com'è che noi possiamo comprendere che Gesù Cristo allo stesso tempo è Dio, così come è uomo, e che è pienamente Dio ed è pienamente uomo, e che le due nature, pienamente divina e pienamente umana, siano unite in una sola persona? Me lo spiegate? Ogni volta che c'è la congiunzione tra il divino e l'umano, ci sono delle cose misteriose: la sovranità di Dio e la responsabilità dell'uomo, l'elezione e la preghiera. Il Vangelo è qualcosa che va al di là di quello che noi possiamo scandagliare con la nostra comprensione. Ieri nella lezione sui puritani ho dato lettura di alcune brevi frasi scritte da Thomas Godwin, uno degli intellettuali davvero più strepitosi in questo grandioso movimento che è stato quello del puritanesimo. E Thomas Godwin diceva senza nessuna remora: il Vangelo contiene dei misteri che la ragione umana non è in grado di scandagliare. Che Dio abbia un figlio della sua età è uguale a lui, come potete spiegarlo? Che Dio che ha fatto la legge dovesse essere sottomesso alla legge, che Dio che è puro spirito dovesse avere del sangue per poter redimere gli uomini, che colui che è benedetto in eterno dovesse essere fatto maledizione, che Dio che non fu mai così adirato, che Dio non fu mai così adirato con il suo figlio come quando egli si compiacque maggiormente di lui. Quando Gesù era sulla croce, Dio si adirò nei confronti del suo figlio, ma allo stesso tempo è quello il momento in cui si compiacque maggiormente della sua sofferenza. Quindi comprendiamo come davvero ci sono dei misteri, e non dovremmo mai avvicinarci a Dio pensando che la nostra preghiera serve a questo o a quell'altro. La ragione per cui dobbiamo pregare senza stancarci è il fatto che apparteniamo a Dio e che il Signore ha promesso che ci darà udienza, che i suoi figli possono accostarsi a Lui con piena certezza di fede, andare al trono della grazia di Dio. Fratelli, per il resto pregate. La mancanza della preghiera è un brutto segno. La salvezza dell'anima comincia con la preghiera. E la nostra santificazione prosegue con la preghiera. E il risveglio autentico produce l'autentico fervore nella preghiera. La preghiera ci mette in sintonia con Dio. Essere uomini e donne di preghiera è il nostro combattimento, perché è un'azione difficile da portare avanti, ma è anche, deve essere anche la nostra aspirazione. Se esaminandovi questa mattina, onestamente, dovete dire che trascurate la vostra cameretta di preghiera, che non ne fate l'appuntamento quotidiano con Dio, che le vostre preghiere sono scarse, misere, insignificanti, allora è necessario che dinanzi a Dio, esaminandovi, rivediate molti aspetti della vostra vita, e probabilmente l'insignificanza della vostra testimonianza, la debolezza deriva proprio dalla debolezza in preghiera, ed è lì che dobbiamo ritrovare che ritroveremo la nostra forza, quando ritroveremo la nostra comunione con Dio nel segreto della preghiera, magari nella preghiera familiare, magari nella preghiera con il nostro coniuge, con mogli, mariti, con i figli, magari quando troveremo un compagno o una compagna di preghiera, se non abbiamo la benedizione di avere una famiglia cristiana, magari quando torneremo a desiderare di frequentare la riunione di preghiera in chiesa. Pregate, fratelli, pregate. Pregate perché? Perché nel pregare voi partecipate alla evangelizzazione del mondo. Infatti, vedete cosa chiedono, cosa viene richiesto? Pregate per noi perché la parola del Signore si spanda e sia glorificata così come lo è tra di voi. Perché e per cosa bisogna pregare? È un dovere essere coinvolti nella grande opera dell'evangelizzazione. Alcuni sono stati chiamati da Dio a predicare, a farlo, ad andare in modo speciale, altri non hanno le abilità particolari necessarie per poter svolgere questo compito, ma tutti possono e tutti devono fare qualcosa. Cosa sai fare? Cosa puoi fare? È esattamente ciò che devi fare. L'evangelizzazione è una lotta, è una guerra contro i potentati che portano via, che distruggono. Vi ricordate Gesù come ha descritto la predicazione della parola di Dio? Il seminatore che esce a seminare, e se consideriamo quello che succede in base alle percentuali che Gesù ci dà, il 75% o buona parte di questo seme va a finire che non porta frutto. Il terreno roccioso, il terreno spinoso, il terreno che è la strada, viene portato via, vengono gli uccelli, lo portano via, viene soffocato, non giunge a buon compimento. Solo quello sulla buona terra. Ogni volta che la parola di Dio è predicata c'è sempre un combattimento, c'è sempre l'azione satanica, c'è sempre l'azione del peccato, delle cure mondane, di altri interessi, dell'idolatria. C'è il combattimento tra ciò che dovremmo fare e ciò che vorremmo fare, ed è necessario che questo combattimento sia risolto in senso sano. Dobbiamo stare ad ascoltare la nostra coscienza, dobbiamo esaminare che cosa si dà veramente, a cosa si dà veramente la precedenza, cosa è veramente importante. È l'ascolto della parola di Dio, è il progresso del regno di Dio. Perché cosa ci impegniamo? Paolo, Silvano e Timoteo dicevano: aiutateci, aiutateci in questa opera, perché quest'opera di predicazione è messa in crisi da persone che perfino si trovano all'interno delle chiese, ma che sono ipocriti. Quando scrivono dicendo: pregate per noi affinché siamo liberati dagli uomini molesti e malvagi, perché non tutti hanno la fede. La fede è una fede con un articolo determinativo, non dico non tutti hanno fede, ma un certo tipo di fede, si sta riferendo a persone che si trovano nelle chiese e che sembrano dei veri credenti e che invece sono persone moleste e malvagie. È possibile che così sia? È successo nella Chiesa Apostolica, fratelli, e non dobbiamo meravigliarci se dovesse accadere anche tra di noi, che prima o poi, in un modo o in un altro, alcuni si rivelano molesti e malvagi. Ma pregate perché questo combattimento si risolva nel bene. Aiutateci in quest'opera. L'opera che si compie, l'opera dell'evangelizzazione, è qualcosa che si compie nella partecipazione. La Chiesa è un esercito. Vi ricorderete quando Mosè pregava, si trovava in alto mentre c'era una battaglia contro Amalek e Giosuè si trovava nel campo di battaglia, e Mosè, sorretto da Aaron e Ur, teneva le braccia alzate, e quando teneva le braccia alzate Giosuè vinceva, quando le abbassava era Amalek a vincere. Che ci fa comprendere quanto è importante l'intercessione, la preghiera. Non siamo tantissimi, ma se ciascuno di noi ogni giorno costantemente prega gli uni per gli altri, per l'azione della nostra Chiesa, per il ministero della nostra Chiesa, per il lavoro della letteratura, per fratelli, questo può fare la differenza. Non smettiamo di pregare, preghiamo, e pregando, appartando del tempo nella preghiera, noi partecipiamo al progresso della parola di Dio, al progresso dell'evangelizzazione nel mondo. E non solo, qui stanno dicendo anche qualcosa di importante: pregate, parteciperete così all'evangelizzazione del mondo, ma questa preghiera deve mostrare che avete veramente a cuore il benessere e la salute dei ministri del Vangelo. Perché dice qui, senza nessuna remora e senza nessuna preoccupazione, Paolo, Silvano e Timoteo, pregate per noi, perché noi siamo liberati dagli uomini molesti e malvagi. E perché chiede la preghiera per sé Paolo? Perché nella Chiesa ci sono gli ufficiali, oltre ai soldati. Ci sono le persone che hanno delle responsabilità. E questi ufficiali devono essere protetti, devono essere aiutati, devono essere liberati, devono essere amati. Bisogna essere gelosi di questi ufficiali. La scrittura dice che non solo bisogna pregare per loro, ma anche che bisogna esortarli, no? Per esempio, se ci sono alcuni passi nel Nuovo Testamento, l'apostolo Paolo, parlando, scrivendo ai Filippesi, vi ricordate quando dice: esorto Evodia, esorto Sintiche ad essere concordi nel Signore. Sì, prego pure te, mio fedele collaboratore, vieni in aiuto a queste donne che hanno lottato per il Vangelo. In altri termini, sta passando, come dire, sta esortando questo collaboratore, il pastore della Chiesa, a interessarsi a risolvere questo problema. Non solo. C'è un altro passo molto importante che mi sembra interessante in questo senso, perché nell'Epistola ai Colossesi, a un certo punto, verso la fine, Paolo scrive ai Colossesi, però alla fine dice: dite ad Archippo, bada al servizio che hai ricevuto nel Signore per compierlo bene. Ora, non glielo poteva dire lui stesso, sta scrivendo, dice: Archippo, fai il tuo dovere, bada al servizio che hai ricevuto nel Signore, compilo bene. No, sta dicendo: voi lo dovete dire ad Archippo. Questo significa che la Chiesa deve avere un grande impegno nell'esortare, nell'incoraggiare, nel riprendere perfino coloro che compiono il servizio del Signore. Perché? Perché siamo uomini. Perché siamo uomini. E come voi spesse volte vi dimenticate dei vostri doveri, anche a noi può capitare questo. E perciò, per questa ragione, prima di tutto pregate, perché se voi siete pronti a rimproverare senza pregare, generalmente la cosa non funziona, ma prima si prega e poi si parla anche. Infatti, questo è il punto, dobbiamo considerare chiunque depositario dei misteri del Vangelo come un tesoro che deve essere custodito gelosamente. Fratelli, non lo dico per innalzarmi, Dio mi guardi da ciò, e non lo dico neanche per diminuire la mia responsabilità, perché la mia responsabilità nei vostri confronti e dinanzi a Dio è davvero grande, ma dalla mia buona salute fisica e spirituale dipende la vostra buona salute. Se io sto bene fisicamente, vi posso servire. Se io sto bene spiritualmente, posso essere significativo nel servizio che do a voi. Insomma, se io miglioro, voi migliorate. Ma non solo io, fratelli. La salute fisica e spirituale di tutti coloro che partecipano al governo della Chiesa, che sono impegnati in qualche ministero, che svolgono qualche ruolo di rilievo, dalla loro salute, delle persone che in questa Chiesa si impegnano e hanno un ruolo, dipende la sopravvivenza della nostra Chiesa e dipende la salute della nostra Chiesa. E pregate affinché tutti noi che abbiamo un ruolo e un impegno in questa Chiesa possiamo rimanere in buona salute, che possiamo essere liberati dal maligno, che Dio ci dia la sapienza, che nessuno di noi sia uno scandalo, che piuttosto possiamo essere lampade ardenti e splendenti, che progrediamo nella conoscenza, nella fedeltà. Pregate per i diaconi, pregate per il fratello Franco, pregate per il fratello Giovanni, pregate per il fratello Andrea, pregate per la sorella Antonella, preghiamo per tutti quanti coloro che hanno un impegno. Ricordiamoci di presentare i fratelli che predicano la parola di Dio, ricordiamoci di Giuseppe, ricordiamoci di Ivan, ricordiamoci di Francesco, ricordiamoci che questo corpo può crescere nella misura della forza di ciascuno di noi. Preghiamo per i padri di famiglia, preghiamo per le madri di famiglia, preghiamo per gli anziani, preghiamo gli uni per gli altri, fratelli. Perché nel venir meno nella preghiera noi vediamo il diavolo che si introduce in mezzo a noi. Preghiamo e preghiamo di più. Fratelli, abbiamo iniziato l'anno parlando della preghiera. Dobbiamo domandarci se c'è qualche miglioramento. Siamo ad aprile, ogni po' di tempo dobbiamo fare un check-up, come si dice. Io credo che qualcosa di meglio si sta vedendo, ma siamo ancora lontani da quello che dovrebbe essere. Pregate perché questo libro sulla preghiera che abbiamo cominciato a finanziare, il Signore ha risposto dandoci tutti i fondi necessari perché sia pubblicato, possa essere fatto al più presto, ma soprattutto preghiamo. Preghiamo per il benessere dei ministri del Vangelo, preghiamo perché possiamo vedere dei miracoli di ravvedimento, preghiamo che gli scandali siano annullati dalla potente visitazione divina, preghiamo che ogni interesse privato e personale sia deposto, che ogni membro sia coperto dal sangue di Cristo, custodito da Dio, che i suoi angeli siano accampati intorno a noi e che lo Spirito Santo operi con potenza. Preghiamo per queste cose. Fratelli, pregate per noi, pregate perché siamo liberati dagli uomini molesti e malvagi. Sì, preghiamo anche questo, che se ci sono uomini molesti e malvagi o donne moleste e malvagie, Dio li allontani da noi. Pregate però che comunque le loro azioni siano ininfluenti e preghiamo perché il Signore ci dia la grazia di vedere il ravvedimento. Pregate. E poi c'è l'espressione di una fiducia. Ma il Signore è fedele ed Egli vi renderà saldi e vi guarderà dal maligno. Io vi chiedo di pregare, però ho anche questa grande fiducia a vostro riguardo. Perché è difficile, certo, vi assicuro, lo so, è come se qui Paolo, Silvano e Timoteo stessero dicendo, lo sappiamo che è difficile. Però tutto questo si compirà. E la parola di Dio progredirà. Il Vangelo andrà avanti e noi saremo liberati dagli uomini molesti e malvagi. Perché? Perché Dio è fedele. Infatti noi ci aspettiamo che tutto questo accada grazie all'opera e all'intervento di Dio. Dio che precede ogni opera e ci chiede di operare. Mentre noi operiamo, Lui opera. Le nostre speranze di salvezza sarebbero pari a zero se così non fosse. Questa parola è di grande conforto per me, ma il Signore è fedele. Sì, fratelli, noi non lo siamo stati, noi non siamo fedeli, ma se noi siamo infedeli, Egli rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso. Il Signore è fedele, Lui porterà avanti la sua opera. Il Signore è fedele e dice, Egli vi guarderà dal maligno. Dio interviene fortificandoci e liberandoci dal maligno. E certamente a volte noi siamo messi alla prova, perché la vita cristiana non è una vita di sole benedizioni e trionfi, ma è anche una vita di tentazioni e di difficoltà, lo sappiamo molto bene. Però abbiamo una grande promessa: nessuna tentazione vi ha colti che non sia stata umana, Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via di uscirne affinché la possiate sopportare. Il cristiano non può dire ci provo ma non ci riesco. Perché se dici ci provo ma non ci riesco, stai escludendo Dio. Perché tu non puoi resistere alla tentazione? Perché c'è Dio che è fedele. Questo è il punto. E quando ci provi e non ci riesci, quel senso di incapacità, di inabilità, che cosa deve produrre? Non deve produrre l'orgoglio nel dire vabbè, siccome ci ho provato, siccome non ci riesco, abbandono la lotta. No, ti deve portare ai piedi della croce, ai piedi del Signore, ai suoi piedi, gettandoti a piangere e a gridare fino a quando non riceverai le forze che vengono dal cielo, perché Dio è fedele. Questo è il senso. Lui vi darà la forza e questo è il grande conforto del cristiano. Io sono debole, ma Lui è forte. Io non ce la faccio, ma Lui mi sostiene. Dio interviene fortificandoci, come ha fatto con Giobbe, come ha fatto con Giuseppe, come ha fatto con Pietro, che sembrava e si sentiva di essere forte, era debolissimo, ma il Signore lo sostenne, lo recuperò. Dio interviene anche attraverso la nostra ubbidienza. Questa è una cosa importante, mi voglio soffermare ancora un minuto su questa cosa. Infatti dice, il Signore è fedele, Egli vi guarderà dal maligno, ma poi continua, e a vostro riguardo noi abbiamo questa fiducia nel Signore che fate e che farete le cose che noi vi ordiniamo. In seguito esprimerà delle cose che dovevano essere fatte. Una delle cose che doveva essere fatta, lo vedremo, vi ordiniamo, lo dice poi al versetto 5, a 6, che vi ordiniamo nel nome del Signore nostro Gesù Cristo che vi ritiriate da ogni fratello che si comporta disordinatamente. Qui si parla della disciplina ecclesiastica, no? Vi ricordate che una volta Gesù ha detto tutto quello che legherete sulla terra sarà legato in cielo, quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto nei cieli. Lo ha detto nel contesto dell'esercizio della disciplina ecclesiastica. Ha detto, se c'è un fratello che sbaglia, vai, riprendilo, se ti ascolta l'avrai guadagnato, se non ti ascolta, vai, prendi altri due, tre, affinché ogni parola sia confermata dalla bocca di due o di tre testimoni. se non ti ascolta, dilla alla Chiesa, e se non ascolta la Chiesa, ti sia come il fariseo e il pubblicano, perché quello che legherete sulla terra sarà legato in cielo, quello che legherete quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo. Che cosa vuol dire? Vuol dire che noi abbiamo un grande potere e che quello che noi facciamo sulla terra, in ubbidienza e in armonia con la parola di Dio, lo fa Dio. Se noi esprimiamo un giudizio nei confronti di una persona, se quel giudizio è in armonia con il giudizio di Dio, Dio sta giudicando quella persona. Quello che noi abbiamo legato sulla terra è legato in cielo. Quello che è sciolto sulla terra è sciolto in cielo. Cioè, abbiamo un grande potere. Dio interviene mediante la nostra ubbidienza. L'autorità è qualcosa di autentico, il potere di legare e di sciogliere non è potere autonomo, è potere reale, e Dio agisce attraverso di noi con la nostra ubbidienza. Noi lo possiamo vedere nei magistrati. C'è una dottrina biblica che riguarda il potere dei magistrati. Il magistrato, dice l'apostolo Paolo scrivendo ai Romani al capitolo 13, è un ministro di Dio e non tiene la spada in vano. Dobbiamo riconoscere nelle autorità governative l'autorità di Dio, è stabilito per lodare quelli che si comportano bene e punire quelli che si comportano male. Ma non solo, la disciplina ecclesiastica, l'esercizio dell'autorità parentale nei confronti dei nostri figli, noi siamo Dio per loro. Noi li istruiamo non come noi pensiamo, ma secondo i principi divini. E se i nostri figli, se voi figli, disubbidite ai vostri genitori, non disubbidite soltanto a noi. Nella misura in cui noi vi indichiamo la via di Dio, voi state disubbidendo a Dio. Quindi Dio interviene attraverso la nostra ubbidienza, e ogni volta che la giusta autorità viene esercitata in modo giusto, Dio agisce. E infine, e questa è l'ultima cosa che dirò, non solo vi chiediamo di pregare per noi, non solo esprimiamo questa fiducia, la fiducia che Dio è fedele, la fiducia che Dio interverrà fortificandovi e che Dio interverrà mediante la vostra ubbidienza, ma noi anche preghiamo per voi. Di cosa avete veramente bisogno? Il Signore conclude, no? Dicendo: il Signore diriga i vostri cuori. A cosa? All'amore di Dio e alla paziente attesa di Cristo, o come sarebbe probabilmente meglio tradurre, alla pazienza di Cristo, perché la pazienza, paziente attesa non c'è scritto, può significare anche la pazienza di Cristo nel senso che Cristo ritorni, però sicuramente ha un significato più ampio, eh? Non escludo che qui si stia dicendo che dobbiamo aspettare con pazienza il ritorno di Cristo, ma significa qualcosa di più. Ma queste due preghiere, queste due richieste: il Signore diriga i vostri cuori all'amore. Che cosa significa all'amore di Dio? Significa che prima di tutto e soprattutto dobbiamo apprezzare l'amore che c'è in Dio. Dobbiamo studiare, dobbiamo comprendere, dobbiamo godere l'amore di Dio. Sì, fratelli, è importante che noi annunciamo e che diciamo a tutti che Dio è sovrano. È importante che riflettiamo sulle implicazioni della sovranità di Dio, della santità di Dio, della giustizia di Dio, ma non dobbiamo dimenticarci che l'apostolo Paolo, pregando per gli Efesini, chiedeva esattamente queste cose. Diceva: io piego le ginocchia davanti al Padre, sto leggendo da Efesini 3:14, dal quale ogni famiglia dai cieli, nei cieli e sulla terra prende nome, affinché egli vi dia, vi conceda, secondo le ricchezze della sua gloria, di essere potentemente fortificati mediante lo Spirito suo nell'uomo interiore. Come? Come veniamo potentemente fortificati mediante lo Spirito suo nell'uomo interiore? E faccia sì che Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri cuori, perché radicati e fondati nell'amore siate resi capaci di abbracciare con tutti i santi quale sia l'altezza, la larghezza, la lunghezza e la profondità, quattro dimensioni, non tre, quattro dimensioni, e la profondità dell'amore di Cristo, e di conoscere questo amore che sorpassa ogni conoscenza, affinché siate ricolmi di tutta la pienezza di Dio. Fratelli, conoscere l'amore di Dio, le dimensioni dell'amore di Dio, l'altezza dell'amore di Dio, la larghezza dell'amore di Dio, la profondità dell'amore di Dio, la lunghezza dell'amore di Dio. E mi faccio una domanda: quanto rifletto io sull'amore di Dio? Quanto conosco, quanto sono capace di mostrare, di parlare dell'amore di Dio? Dove lo vedo? Lo vedo in Cristo. Ma quale esperienza ho di questo amore di Dio? Cosa si vede dell'amore di Dio in me? Il Signore diriga i vostri cuori all'amore di Dio, prima di tutto, e alla pazienza di Cristo. Cioè che possiate essere pazienti, che possiate essere come Cristo, capace di sopportare ogni prova, come Cristo, capace di superare ogni circostanza con pazienza e appazientare, senza perderla la pazienza, fino al suo ritorno. Ho finito. Due o tre parole di applicazione. Che cosa ci preoccupa di più di tutto? Se dovessimo dire: la mia vita ha una direzione, qual è questa direzione della vita? Accumulare soldi? Raggiungere una posizione tale in cui abbiamo messo a posto i nostri figli, li abbiamo sposati, gli abbiamo comprato la casa, gli abbiamo dato un futuro e poi possiamo essere tranquilli? No, non sono cose sbagliate queste, eh? Se qualcuno di voi aspira ad avere una posizione e si prende cura della propria famiglia, sta facendo il proprio dovere, mica sta peccando. Ma è questa la direzione della tua vita? Voglio dire, oltre a questo, che cosa c'è? Perché lavori, guadagni, accumuli? E come spendi il tuo denaro? In altri termini, cioè, ci stiamo preoccupando davvero affinché la nostra vita possa lasciare un segno nel progresso del Vangelo? Cosa stiamo facendo per il progresso della parola di Dio nel mondo? Stiamo pregando, stiamo sostenendo, stiamo offrendo, stiamo dando le nostre capacità, le nostre competenze. Cioè, qual è la direzione della nostra esistenza? Oppure stiamo vivendo in fondo come dei pagani che vanno in chiesa? Perché esistono i pagani che vanno in chiesa, Cioè abbiamo il nome di cristiani, ma in realtà la direzione della nostra vita non è diversa da quelli che non hanno alcuna fede. La differenza sta nella disponibilità e disposizione a dare, a spendere per il progresso del Vangelo. E se non siamo disposti nemmeno a appartare 5-10 minuti, un quarto d'ora al giorno per pregare per il progresso del Vangelo, cosa saremo disposti a fare? C'è gente che è estremamente egoista. E in questi ultimi tempi sto riflettendo tanto su quanto si può essere egoisti e quanto si può vivere per se stessi soltanto, pensando che tutto ci è dovuto, tutto mi è, io sono il centro dell'universo. Ora, un cristiano non può essere così. Il cristiano prende un'altra posizione. Io sono il servo del mio prossimo. Io esisto per fare del bene, io esisto per migliorare gli altri. Io esisto per essere la voce di Dio, la mano di Dio, il conforto di Dio, l'aiuto di Dio, la provvidenza di Dio. Con le parole, con gli atti, concretamente. Dobbiamo preoccuparci della glorificazione della parola di Dio, della crescente influenza nel mondo del Vangelo autentico. La seconda cosa, coltiviamo un sano ottimismo. Questa è una cosa importante. Alcuni di noi sono ottimisti, altri sono pessimisti. Ci sono tra di noi quelli del bicchiere mezzo vuoto, ci sono quelli del bicchiere mezzo pieno. Ieri abbiamo parlato dell'ottimismo dei puritani. In mezzo a questo secolo di grandi sconvolgimenti, quando per adorare Dio secondo coscienza bisognava soffrire, impegnarsi ed essere disposti spesse volte perfino a morire, alcuni di questi, un bel numero in realtà, partirono dall'Inghilterra, partirono dall'Europa per andarsene a colonizzare l'America. Arrivarono lì e morirono nel primo inverno, morirono a decine. La piccolissima colonia fu decimata, ma poi ne arrivarono altri e avevano un'aspirazione, quello di rendere il New England una città posta sopra un colle, quello che potesse essere una testimonianza della libertà, della potenza di Dio. E quando uomini come Jonathan Edwards nel 1700 videro centinaia, migliaia di persone convertirsi al Vangelo, i grandi risvegli animati dalla predicazione fedele, non solo sua, di George Whitefield ed altri, pensavano che il regno, il millennio, il regno di Cristo stesse alle porte e che presto l'anticristo, il Papa di Roma, sarebbe stato abbattuto, l'Islam sarebbe stato sconfitto e il regno di Dio sarebbe venuto con potenza, e vissero con questa speranza. Forse le loro speranze erano un po' sovradimensionate. Jonathan Edwards si aspettava che entro il 2000 tutto questo sarebbe accaduto, ma noi forse oggi, dopo due guerre mondiali, l'olocausto, il terrorismo, il terzo millennio che inizia con la distruzione delle Torri Gemelle, forse abbiamo perso la speranza nell'intervento di Dio. No, non deve essere così, fratelli. Il Signore è fedele. Cristo ritorna, l'abbiamo cantato, e la differenza la fa Dio in questo mondo. La storia non va dove vuole, non è guidata da uomini potenti come Putin o Trump o chiunque esso sia. La storia è nelle mani dell'Agnello, e presto si mostrerà ogni cosa. Coltiviamo un sano ottimismo. Il fondamento è solido nella speranza, nella fedeltà di Dio. Fidiamoci di Dio e facciamo in modo che possiamo fidarci anche gli uni degli altri. La lealtà nelle relazioni è la perla e la ricchezza più bella. Manteniamola. Siate leali, siate onesti, siate veritieri, perché il mondo potrà pure pensare che siete stupidi, ma questo significa essere veramente saggi. E infine, C'è una direttiva che io voglio dare a voi, che è quella che ci danno Paolo, Silvano e Timoteo, ed è una direttiva per il cuore e per la mente. Siate persone che siano conosciute per l'amore e per la pazienza. Mi sono prolungato tanto oggi, ma ho finito. Devo dirvi solo una cosa. Ieri mio figlio Giovanni mi ha telefonato e mi ha detto di un suo amico, di una persona, credo che fosse un colombiano, che questo inverno, scivolando sulla strada ghiacciata di Perugia, si è spezzato delle vertebre e poi, in seguito a varie complicazioni, ieri era operato e purtroppo all'età di 40 anni, probabilmente forse anche meno, è morto durante l'intervento. Quello che mi diceva Giovanni era, papà diceva, non sono meravigliato tanto, soltanto sconvolto da questa situazione, ma sono sconvolto dal fatto che questa persona era assolutamente sola. Aveva fatto terra bruciata intorno a lui. Era una persona odiosa. Nessuno gli stava accanto e nessuno voleva stare accanto a lui. Ed è morto da solo, a migliaia di chilometri di distanza dalla sua famiglia, con una reputazione di essere una persona senza pazienza e senza amore. Una tragedia infinita. Una persona che muore senza amore e senza pazienza. Che cosa si dirà di voi? Che cosa si dirà di me? Come moriremo noi? Ogni tanto mi faccio questa domanda. È una curiosità, non è una bella curiosità, però mi domando come sarà il giorno della mia morte, perché ci sarà. Ma forse non è tanto importante sapere come moriremo, quando moriremo. Ma quello che vorrei è che la mia vita possa essere vissuta in modo che quando morirò si possa dire in qualche modo in verità: questa persona ha vissuto avendo la mente e il cuore diretta all'amore di Dio e alla pazienza di Cristo. Il Signore diriga i vostri cuori all'amore di Dio e alla pazienza di Cristo. Questa è la mia preghiera, questa è la preghiera di chi vi ama. Chiniamo il capo.